L'ACI Automobile Club Pisa presenta Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Benissimo, una buona serata a tutti quanti gli ascoltatori, per chi mi ascolta questa sera, venerdì 3 marzo 89 in diretta, una buona mattinata per chi mi ascolterà in differita mercoledì 8 marzo intorno alle ore 10, anche per chi mi ascolterà in differita, per chi ci ascolterà in differita anche successivamente, sì, perché molto spesso viene fatto proprio che queste trasmissioni vengano mandate in replica, non tanto per riempire dei buchi, dei vuoti di trasmissione, ma proprio perché diciamo che il lungo respiro è una trasmissione, a mio parere, abbastanza, diciamo, sempre in ogni caso molto molto presente, ecco, molto attuale e attuabile, quindi può essere riascoltata. In genere l'abbiamo fatto anche nel corso della serie precedente, che anche durante, diciamo, le ferie estive queste trasmissioni fossero riprese fin dal loro nascere, cioè fino alla prima puntata. E anzi, vi dirò la verità, è stato proprio il periodo che queste trasmissioni non sono dispiaciute assolutamente, ma è stato un momento anche di approccio nuovo con un pubblico nuovo, magari non conosciuto nel corso dell'inverno. Quindi anche una buona mattinata, una buona serata per chi ci ascolterà anche in differita in un'altra, in tutta un'altra stagione. Innanzitutto voglio ringraziare gli amici del Tirreno, in particolar modo Candida Virgone, bravissima giornalista. Leggete bene i suoi articoli perché sono molto descrittivi. Io la giudico come una delle giornaliste più descrittive, cioè quelle persone che sanno colpire non soltanto il fatto, ma anche, diciamo, l'atmosfera che c'è intorno. Grazie quindi anche a tutti gli amici del Tirreno per la gradita, bella pubblicazione, pubblicità anche, diciamola pure, al nostro programma di quest'oggi. Un saluto anche a Paolo Gianfaldoni, che non è qui con noi quest'oggi purtroppo per motivi diciamo di difficoltà personale. Forse vedremo un po' se ce la farà ad arrivare alla chiusura del programma. Lui non ha promesso niente, ma vi posso assicurare che questa è una delle poche trasmissioni che, a cui manca, ecco. È sempre stato presente, proprio oggi che diciamo che era una trasmissione, una forse delle più interessanti, come ben ascolterete, e non c'è. Si scusa tantissimo con i nostri ascoltatori. E un saluto anche al dottor Giuliano Pizzanelli, presidente degli Istituti Riuniti di Ricovero, che ho avuto modo di intervistare qualche giorno fa e che mi ha dato modo, come ascolterete voi stessi, di fermarmi un attimo nelle trasmissioni. Sì, perché quest'oggi Paolo Gianfaldoni sarà presente in ogni caso con un suo articolo, fra altre cose, molto molto bello, dedicato alla storia degli istituti di ricovero. Perché si parla molto spesso di storia di Pisa e abbiamo incontrato anche, diciamolo francamente, delle persone di una certa età. E secondo me non dovrebbe essere fatta assolutamente differenza fra persone di una certa età e anziani, così come non dovrebbe essere fatta assolutamente differenza fra anziani dentro e anziani fuori l'istituto di ricovero. Bene, ho detto tutto questo in pochissime parole perché ci tengo a chiarire questo. Ecco, molto spesso quando si parla di istituti di ricovero si storge un po' la bocca, e non si storge la bocca soltanto per gli istituti di ricovero fine a se stesso, ma anche per le persone che si trovano dentro, come se fossero, diciamo, come se fosse un ghetto, ecco. Viceversa, vorrei che in ogni caso ci sentiamo tutti quanti fratelli, uniti da un unico destino, che è naturalmente il nascere, per noi, cioè per chi è ha una certa ideologia, quindi la vita non finisce ma continua ancora, Bene, e in ogni caso, comunque, in questo cammino dobbiamo essere tutti uniti sotto uno stesso tetto, ovunque siamo. E quindi ecco, dobbiamo un po' rompere questa idea, questo luogo comune che abbiamo molto spesso. Ecco per cui il motivo per il quale oggi mi sono sentito di fermare un attimo, un lungo respiro, e di dedicarci a uno dei tanti luoghi dove possiamo trovare delle persone anziane che sanno ricordare. Come giustamente diceva l'articolo di questa mattina, il Tirreno, l'amico Giuliano Pizzanelli ci aiuterà quest'oggi a carpire uno dei punti fondamentali che ha l'anziano di superiore alla norma, che è il ricordo, il bel ricordo, quello che può trasmettere agli altri qualcosa di positivo, specialmente in una società come la nostra, che è consumistica e che è diciamo legata a dei messaggi visivi e non dei messaggi orali, cioè appunto quindi trasmessi di persona in persona con la propria esperienza. Questo l'anziano può farlo, e quindi sono orgoglioso di aver fatto questa intervista. Lo sono a tal punto che ho chiesto al Tirreno di pubblicare questo articolo, perché questa trasmissione venisse pubblicizzata più delle altre. Oh, ma prima di andarci ad ascoltare l'intervento del dottor Giuliano Pizzanelli, che ricorda il presidente dell'Istituto di Ricovero di Pisa, c'è un'altra cosa molto bella, del quale vogliamo ringraziare il graditissimo, sempre presente, Paolo Gianfaldoni, perché ha fatto un articolo fatto apposta, quindi extra libro, Il Lungo Respiro, che è dedicato all'ospizio, all'istituto di ricovero e alla sua storia. Quindi direi di lasciare un attimo scorrere un piccolo stacchetto, dopodiché andremo a leggerci, non dal libro Il Lungo Respiro, ma proprio inedito, fatto apposta per Radio Incontro, l'articolo di Paolo Gianfaldoni dedicato agli istituti di ricovero. Un'altra ulteriore cosa prima di iniziare più a fondo il programma. Il dottor Giuliano Pizzanelli nell'intervista parlerà anche del futuro, del presente, del passato, anche lui stesso, di questa importante istituzione pisana. Quindi andremo a vedere anche le prospettive che gli istituti di ricovero avranno. Quindi non è soltanto una trasmissione di ricordo, ma anche una trasmissione, volendo, anche sociale. Nell'articolo di Paolo Gianfaldoni ci leggiamo la storia degli istituti di ricovero. Una volta, quando l'ospizio aveva sede in Corso Italia, l'attenzione di molti passanti era rivolta alla facciata di quel palazzo. Motivi evidenti portavano ad osservare certe immagini che nel tempo erano divenute familiari. Non si poteva passare di lì senza notare i vecchietti immobili che stavano a guardare con curiosità dietro le finestre il passaggio, come forma di distrazione della giornata, e ogni tanto affiorava il desiderio di conoscere il pensiero di questi anziani di fronte a una evoluzione sociale in continuo movimento, a una vita così carica di interessi, alla quale da tempo avevano rinunciato. Un mondo da valutare, ricco di immagini, ricordi di altri tempi, che però portava a contestare in certo qual modo quanto il progresso aveva acquisito nel campo sociale e morale indipendentemente dagli effetti positivi in generale ottenuti come conseguenza della guerra. Intorno al vecchio edificio si riscontrava sempre un certo movimento, si intravedeva il vecchietto ancora autonomo che usciva dal ricovero per prendere un caffè, c'era l'altro che si avviava in piazza della stazione per godersi in santa pace, seduto sulla panchina, la pipa o il sigaro toscano, la nonnina che pure barcollando tra uno spintone e l'altro rientrava nell'ospizio col fagottino delle piccole spese, altri semplicemente in sosta davanti al portone, disposti a scambiarsi qualche parola. Dal loro comportamento si deduceva come avevano reagito alla vecchiaia, espressioni che denotavano ormai l'età avanzata. Quasi tutti erano ricurvi e incerti nel movimento e per lo più vestiti male. Le loro fisionomie richiamavano spesso l'attenzione dei passanti perché tornavano alla mente vecchie conoscenze come il droghiere, il maniscalco, l'arrotino, la lavandaia, il tranviere con le quali avevano trascorso insieme un periodo di vita sociale. Quindi, per un momento, affiorava di nuovo per loro una certa popolarità. Naturalmente, queste abitudini avvenivano nei limiti di tempo prescritto dall'amministrazione dell'istituto, che pretendeva una scrupolosa osservazione delle norme vigenti. Intanto, le altre immagini, ormai alla fine di una vita autonoma, si trattenevano alla finestra e, se il tempo lo consentiva, anche ai balconi. Si esponevano col camice, la cuffia in testa e lo sciallino sulle spalle, se necessario, appoggiate al bastone a causa delle loro gravi infermità. Il loro stato generale fisico e psichico anche, ormai debilitante e depressivo. A breve distanza dall'ospizio, precisamente in via Mazzini, aveva sede il Cottolengo, un'identica istituzione che accoglieva però persone soltanto benestanti, quindi ben diverse da questa casa di riposo che sorse nel 1862 grazie al conte Serrantoni, governatore di Pisa. Egli finalmente realizzò il progetto di assicurare un rifugio a tutti i poveri della città. Poi nel tempo l'ospitalità si estese a tutti coloro che si trovavano in condizioni economiche e familiari disagiate, quindi privi di ogni tipo di assistenza. Purtroppo, solo qualche ente pubblico ed alcuni privati presero a sostenere la gestione, che risultava sempre più molto precaria. Quindi ogni volta che lo sguardo dei passanti si posava sui vecchietti dell'ospizio, c'era sempre qualcuno che rifletteva almeno per un momento su certi valori della vita che andavano piano piano affievolendosi. Ovvero prendeva atto di certe verità che la vita può riservare a chiunque ha la fortuna di vivere a lungo. Anche allora quei vecchietti soffrivano di noia, solitudine, oppure pretendevano poco per vivere più serenamente. Più tardi, quando nel giugno 1966 l'ultimo ospite lasciò la sede di Corso Italia per trasferirsi nei nuovi locali di via Garibaldi, i pisani si accorsero di avere perduto un richiamo affettivo piacevole. Comunque soddisfatti perché era stato realizzato un servizio valido ed efficiente per i nonni della città. Un mondo nuovo li aspettava, sorto con criteri e valutazioni diverse da quello passato. La società doveva affrontare il problema del recupero dell'anziano, ma in maniera decisa, nel rispetto dei valori umani. Oltretutto l'esperienza degli anziani poteva risultare utile per non commettere ulteriori errori di valutazione sull'interpretazione troppo superficiale della vita da affrontare in prospettiva. Quindi abbandono del concetto di considerare il vecchio un relitto umano inutilizzabile. La nuova struttura edilizia assicurava ai ricoverati più pace, più disponibilità per tutti a muoversi all'interno. Quindi anche le condizioni di vita sarebbero migliorate, ma purtroppo dopo un inizio ricco di speranza, i soliti problemi della solitudine e dell'assistenza apparvero di nuovo nella sua reale dimensione, mostrando sempre più i segni della sua complessità. Peraltro, oggi più di ieri, gli anziani avvertono certe angosce durante il loro difficile cammino. Non hanno più bisogno, come un tempo, di un vestito o di un piatto di minestra, però sono alla ricerca di quei supporti che sono venuti a mancare repentinamente dopo il distacco dalla casa e dalla famiglia. Oggi il mondo moderno spesso costringe l'uomo a trascurare gli affetti più cari, perché le condizioni di lavoro dei componenti la famiglia non offrono la garanzia di tutelare un vecchio o un malato, quindi si mette in atto un deposito in ospizio. Un deposito a tempo indeterminato. Oggi in ogni momento si reclama più giustizia ed è giusto, però non trascuriamo l'amore verso il prossimo, perché se si continua così la situazione si aggraverà di più e tutti i valori perduti diverranno strumenti automatici al servizio del progresso. Insomma, oggi il vecchio rischia più di ieri di essere travolto dalla più assoluta indifferenza, apatia. Più che altro è dovuto al fatto che lo stress stringe sempre più come una morsa l'uomo che alla resa dei conti diviene sempre più egoista, come se fosse un'arma di salvezza per oggi. Si porta avanti la propria immagine, che è sempre in pieno movimento, semmai reclamizzata dal marchio di un'auto nuova di fabbrica che transita sulle strade del centro e contribuisce peraltro ad inquinare l'ambiente che lo circonda. Nel frattempo diamo atto ai giovani che operano di continuo l'assistenza volontaria verso gli anziani. Sono ore che sottraggono allo svago, allo studio, per compiere un'azione umanitaria con determinazione. Non sono casi sporadici, ma spesso la sopravvivenza di qualcuno sussiste perché nasce un rapporto di amicizia al capezzale. Ovvero ogni giorno c'è un giovane che presta servizio all'infermo, che riesce ad assolvere quei compiti di indispensabile necessità. Oltretutto ci vuole coraggio ad assisterlo, però più coraggio occorre per affrontare questi problemi prima che la situazione sia disposta a decadere ancora di più di interesse e divenga irreversibile. Il senso di umanità messo in atto dagli amministratori e quanti operano nella giustizia potrebbe scaturire tanta fiducia nei poveri vecchi che arrancano nel cammino verso la speranza.
Il Piave mormorava calmo e placido al passaggio dei primi campi il 24 maggio. L'esercito marciava per raggiungere la frontiera, per far contro il nemico una barriera. Muti passarono quella notte i fanti, tacere bisognava e andare avanti. S'udiva intanto dalle amate sponde, sommesso e lieve il tripudiar dell'onde, era un presagio dolce e lusinghiero, il Piave mormorò, non passa lo straniero. Ma in una notte trista si parlò di tradimento, e il Piave di valira e lo sgomento. Poi quanta gente ha vista venir giù, lasciare il tetto, per l'onta consumata a Caporetto. Proprio comunque dai lontani monti, scendevano a gremir tutti i suoi ponti. S'udiva allor dalle violate sponde, sommesso e triste il mormorio dell'onde, come un singhiotto in quell'autunno nero, il Piave mormorò, ritorna lo straniero. E ritornò il nemico per l'orgoglio e per la fame, sfogare volea tutte le sue brame. Vedeva il piano aprito di lassù e voleva ancora famarsi e tripudiare come allora. Ah no, disse il chiave, no, disse i fanti, mai più il nemico faccia un passo avanti. Il piave e rigonfiar le sponde, e come i tanti e combatteva le onde, rosse del sangue del nemico al ferro, il piave comandò indietro va straniero. E indietro giò il nemico fino a Trieste, fino a Trento, e la vittoria sciolse l'ale al vento. Sacro il passo antico, tra le schiere furon visti, risorgero Bertano, Sauro, Battisti. In Francia al fin l'italico valore, le forche e l'armi dell'impiccatore, sicure l'Alpi libere le sponde, e sacro il chiave di Caparo all'onde, sul fagiosuolo vinti pochi impei. La pace non trovò gli oppressi né stranieri.
Bene, per commentare il programma di quest'oggi, un programma un po' speciale, dedicato completamente agli istituti di ricovero qui di Pisa, siamo in compagnia del suo presidente, ovvero il dottor Giuliano Pizzanelli, che salutiamo. Buongiorno, buonasera.
Buonasera a voi e mi auguro di poter avere un incontro che possa servire a chiarire alcuni problemi di una istituzione così importante nella nostra città.
La prima domanda che mi viene fatta di poggerli è questa: perché istituti di ricovero? Cioè, dà adito a pensare che possano essere diversi, noi ne vediamo uno soltanto via Garibaldi.
Il nome istituti è un nome che trae origine dal fatto che esistevano nella nostra città precedentemente tre iniziative diverse: una iniziativa legata all'assistenza ai ragazzi abbandonati, una iniziativa legata all'assistenza alle ragazze abbandonate, una terza iniziativa di assistenza agli anziani. La crescita della società, forme di civiltà maggiore hanno portato a superare i problemi dei ragazzi e delle ragazze abbandonate e la necessità invece sempre maggiore di un intervento a favore degli anziani. Allora, alla fine degli anni 70 si è andati a fondere le tre istituzioni precedenti e sono nati gli istituti riuniti, ma come campo di lavoro specifico ormai quello dell'assistenza agli anziani e non più ai ragazzi abbandonati, alle ragazze abbandonate.
Ecco, quindi l'istituto di ricovero che si trova in via Garibaldi, quando è nato, ecco, fisicamente tutti gli effetti?
Fisicamente è nato alla metà degli anni 60. Alla metà degli anni 60, passando da Corso Italia, dove forse qualcuno ricorda si vedevano gli anziani affacciati nel Palazzo Liberty vicino alla Borsa, che è stato recentemente ristrutturato. Gli anziani vivevano in condizioni diverse da quelle di oggi all'interno di questo istituto. Erano delle camerate enormi, erano camerate di 30-40 posti letto, un'assistenza perciò che serviva soprattutto a fornire un tetto, un piatto di minestra calda, ma a livello di altri bisogni questi rimanevano completamente insoddisfatti.
Era anche diverso, diciamo, il modo di vivere di quel tempo forse?
Certo, era profondamente diverso, era una società senz'altro più povera. In una società più povera rispondere in ogni caso a bisogni primari diventa essenziale. Però la crescita della società ha comportato che si passasse proprio alla metà degli anni 60 da Corso Italia a via Garibaldi, dove la struttura consente di avere un'assistenza di qualità migliore, le camerette che sono più grandi riuniscono al massimo 8 anziani, ma sono anche numerose le camerette che hanno soltanto 2 persone anziane. Questo proprio per consentire la riservatezza di cui l'anziano ha bisogno quando si trova anche in una realtà associata, riunita, di comunità.
Ecco, e Umberto Viale, chi è stato Umberto Viale per gli istituti di ricovero?
Umberto Viale è stato senz'altro una figura importante non solo per gli istituti riuniti di ricovero, ma per l'intera città. È stato anche sindaco della nostra città. Come presidente degli istituti di ricovero ha favorito il trasferimento della struttura da Corso Italia a Via Garibaldi, ha favorito cioè la realizzazione della nuova struttura. È stato un passaggio importante nell'assistenza agli anziani e credo che sia doveroso ricordarlo anche in questo momento, che momento in cui si stanno attivando iniziative diverse per modificare anche le scelte a favore degli anziani. Dobbiamo ricordarlo perché nel campo è stato probabilmente un pioniere e credo che ricordarlo ogni volta sia senz'altro doveroso.
Ecco, ora a questo punto, visto che io penso sia una persona molto molto diciamo disponibile, no, il dottor Giuliano Pizzanelli, la prima domanda forse un po' più spontanea che mi viene fatta di porgli è: come ci si sente presidente di un istituto di ricovero, con tutto quello che si dice di bene, ma anche con tutto quello che si dice così, forse non dico di male, ecco, ma c'è sempre qualcosa che non torna, ecco, cioè, che effetto fa?
Devo dire con la massima franchezza che quando mi hanno chiesto di andare a ricoprire questo incarico io sono stato molto titubante, perché sapevo che in città c'erano giudizi non sempre positivi sugli istituti riuniti di ricovero. Devo dire di aver trovato una realtà senz'altro superiore a quelle che erano le mie aspettative. Devo dire che l'impegno di numerosi operatori, delle suore, è un impegno che porta a una forte attenzione nei confronti degli anziani. Il mondo del volontariato dà una collaborazione importante. Con questo non voglio dire che non esistano problemi. Esistono almeno due tipi di problemi. Una necessità di qualificazione maggiore anche del personale addetto all'assistenza agli ospiti e poi un problema che è quello di ordine finanziario. Queste iniziative vivono in base a quelle che sono le rette che ottengono dal familiare, dall'anziano e dalla integrazione di queste somme attraverso il contributo di carattere sociale che proviene dal comune e l'eventuale contributo di carattere sanitario per i non autosufficienti che proviene dalla unità sanitaria locale. È chiaro che questo meccanismo di finanziamento è un meccanismo complesso e tortuoso e i problemi di carattere finanziario agli istituti non sono senz'altro di poco conto.
Si può fare ancora meglio in futuro?
Ma io credo che ci siano due passaggi fondamentali. E il primo passaggio fondamentale sarà quello della estinzione dell'attuale IPAB e l'avvio del piano che il Comune ha approvato, il Consiglio Comunale ha approvato a larga maggioranza per realizzare residenze extraospedaliere nella città di Pisa. Alcune sono praticamente pronte a partire, il Nissim di Marina di Pisa per 20 più 20 posti per anziani, la ex.
Ecco, cos'è il Nissim? Dove si trova?
Si trova all'interno di Marina di Pisa, non è sul lungomare. Molti sono propensi a pensare al lungomare. Era la struttura che ospitava in estate i ragazzini della Qualconia, cioè uno dei tre vecchi istituti, era organizzato anche questa struttura con dei cameroni enormi. La ristrutturazione ha comportato che venissero create 20 camerette per ospiti per una disponibilità complessiva di 40 posti letto, tanto una struttura moderna e funzionale e direi anche dal punto di vista della struttura fisica come edificio senz'altro di ottima qualità. Questo sarà uno dei passi, ecco, per andare a ridurre la ospitalità all'interno degli istituti di riuniti di ricovero, perché il nostro obiettivo è giungere a una capienza massima di 80 posti letto, secondo le previsioni poi delle leggi nazionali e regionali.
Ecco, sì, si parlava giusto appunto di questa riduzione, no? Da quelli che sono adesso, che sono quanti posti contiene l'attuale istituto di Via Garibaldi? Sì.
Ci sono stati ospiti, il numero fino a 300, attualmente sono 260, anche perché pensiamo che una riduzione del numero consenta di avere un'assistenza più qualificata, migliore. e pertanto operiamo insieme alla USL per favorire quei ricoveri di cui c'è una necessità, ma che contemporaneamente non trovano altre soluzioni. Ecco, questa è la scelta. Devo ricordare che nell'88, per dare solo dei dati, siamo passati dai 290 ai 260 come ospiti attraverso un ricambio enorme. Abbiamo avuto oltre 100 casi di decesso, 25 dimissioni per passaggio da altri istituti e oltre 90 nuovi ingressi. D'altra parte l'età media della popolazione è molto alta, addirittura la metà degli ospiti ha tra gli 80 e i 90 anni, per cui è un dato particolarmente significativo per capire che tipo di problemi si pongono in una struttura di questo tipo.
E poi ci sono altri punti di riferimento, no? Per i futuri istituti di ricovero, piccoli istituti di ricovero, ci sono altri punti della città che forse verranno creati?
Sì, l'amministrazione comunale è intenzionata da una parte a realizzare altre strutture di dimensioni minori, proprio in quel progetto di cui parlavo prima, per esempio la ex pediatria di Cisanello, le macerie in Via Latinta. Io mi auguro che possano sorgere anche iniziative per una ospitalità diurna che consente di mantenere il rapporto tra la famiglia e l'anziano, sopperendo alle necessità di assistenza durante il giorno, e contemporaneamente che possano sorgere iniziative per delle strutture ricettive anche di minori dimensioni, in cui la riservatezza dell'anziano viene mantenuta e contemporaneamente esistono servizi sociali a favore dell'anziano.
Ecco, due buone idee, quindi il Day Hospital, che era quello che già funziona in molte nazioni del nord Europa, e anche l'ex pediatria potrebbe anche essere, questa è una buona idea perché è vicino all'ospedale, quindi in caso di qualsiasi tipo di bisogno di assistenza medica sarebbe vicino all'ospedale.
Sì, queste sono le iniziative che dovrebbero realizzarsi, Nissim, Marina di Pisa e ex pediatria in un arco di tempo molto rapido, cioè senz'altro entro il 90, senz'altro avremo la realizzazione di queste iniziative, l'avvio a regime di queste iniziative, non la realizzazione. La realizzazione per le altre strutture. Per le iniziative di ospitalità diurna so che sono allo studio varie proposte, ecco, l'auspicio è che si possa rapidamente anche per queste avere delle soluzioni concrete.
Va bene, ci aspettiamo un attimo un brano musicale e poi passiamo alla seconda parte dell'intervista. Bene, e ricordo ancora che siete all'ascolto del programma Il Lungo Respiro, che quest'oggi si dedica in particolar modo, alle persone anziane. Ci abbiamo parlato insieme, ci hanno aiutato loro, a ricordare il passato, e oggi per un istante ci fermiamo con gli articoli di Paolo Gianfaldoni estratti da questo libro e ci fermiamo a quello che riguarda la loro vita, e siamo in compagnia del dottor Giuliano Pizzanelli, che è il presidente degli Istituti Riuniti di Ricovero di Pisa. Abbiamo parlato delle strutture, del futuro di questo importante istituto. Adesso vorrei un attimo scendere più nel personale delle persone anziane, si intende, trattando alcuni argomenti ben precisi che possono anche aver colpito il dottore Pizzanelli che abbiamo qui davanti a noi. Innanzitutto la prima parola che mi viene mi viene fuori dall'esperienza di intervistatori, di persone di una certa età, è la parola ricordo. Ecco dottore, lei che naturalmente è più a contatto delle persone anziane, quale pensa sia l'importanza del ricordo per una persona, della conservazione del ricordo per una persona nel corso degli anni?
Io penso che sia un'esperienza importante quella di vivere a contatto degli anziani, perché ci consente a noi che non abbiamo vissuto certe esperienze di vedere come queste esperienze si tramandavano, vivevano nella società. E l'anziano in questo caso può essere senz'altro un soggetto che ci aiuta. Io vorrei ricordare che, per esempio, i canti, le poesie, il vernacolo, che l'anziano ci consente di mantenere in qualche modo in vita, è senz'altro un elemento di crescita anche per chi oggi è giovane. E in questo caso credo che ci sia proprio una funzione sociale dell'anziano, non sia soltanto un problema di pensare che l'anziano non può dare più nulla, può dare senz'altro molto e lo dà tramandando questi ricordi che sono poi esperienze della vita di un tempo.
Certo, perché una cosa è leggerlo direttamente sui libri, una cosa è sentirlo anche emotivamente dalla persona che abbiamo davanti, e per questo anche il Lungo Respiro è nato, il nostro programma, proprio per poter trasmettere proprio le sensazioni che anche dalla una certa espressione della voce della persona intervistata vengono fuori. Dunque, e quindi andiamo un attimo, quindi il ricordo, ecco, e come naturalmente il ricordo si può conservare grazie anche alla serenità che la persona anziana ha, diciamo, intorno a sé, e quindi penso che sia importante anche, diciamo, nutrirlo con l'affetto che la persona possa dare intorno.
Credo senz'altro questo sia un problema fondamentale, riuscire a coltivare quelli che sono i ricordi dell'anziano e soprattutto riuscire a far capire all'anziano che questi suoi ricordi sono momenti sempre vivi, sono momenti sempre di vita per lui e per noi. E in questo caso credo che gli incontri che, per esempio, come istituti abbiamo organizzato con le scuole, gli incontri che abbiamo organizzato con le circoscrizioni, la festa dell'anziano che viene fatta, io credo sono tutti momenti importanti per l'anziano e per il cittadino. Io vorrei ricordare che quando è venuta in autunno la banda dei paracadutisti a suonare all'interno degli istituti e ha suonato magari il Piave, ecco, abbiamo trovato una commozione dell'anziano che riviveva attraverso quelle musiche esperienze che erano proprie dei suoi anni giovanili. Sono esperienze importanti, come dicevo, per l'anziano, ma soprattutto forse per noi.
Certo, non ci dimentichiamo che abbiamo alle spalle della nostra storia momenti molto intensi, che poi magari hanno perso anche il loro significato, come quello del bombardamento del lontano 1943, che si ricorda, ma diciamo i giovani, proprio giovanissimo, anche io personalmente non ci rendiamo conto di cosa sia stato. Io molto spesso mi sono ritrovato proprio a parlare e a vedere proprio piangere la persona che ho intervistato soltanto a nominare la parola bombardamento, ecco.
Questo credo che a Pisa ognuno di noi abbia qualche esperienza di questo tipo. Io potrei ricordare che la famiglia di mia madre viveva in quel periodo a Porta a Mare, pertanto è stata una delle zone più colpite. Vorrei ricordare che mio zio è rimasto sotto le macerie, per esempio, e aveva in collo mio cugino, che era nato il 18 di agosto del 43, aveva poco più di 10 giorni, e lo ha salvato proteggendolo col proprio corpo, avendo un trave sulle spalle. Ecco, questi sono naturalmente quei ricordi che credo sia importante tramandare, perché l'anziano ci può insegnare senz'altro una cosa importante: una cultura della pace, della comprensione, della disponibilità verso gli altri, tutti elementi che poi servono a far crescere anche la nostra società.
Una domanda, mi viene spontanea di farle, ma secondo lei è perché è l'età anziana che porta a acquistare pace, o è perché in effetti l'anziano ha vissuto in un periodo storico diverso, quindi forse più aperto agli altri?
Ma io credo che c'è una tradizione ormai consolidata che considera l'anziano come fonte della saggezza, e pertanto senz'altro il vivere esperienze diverse, il confrontarsi con la vita, con le durezze della vita, porta a una serenità maggiore. Devo dire che l'anziano moderno ha vissuto senz'altro periodi forse più difficili rispetto anche ad altri momenti storici e pertanto ha acquisito anche una maggiore capacità di affrontare i problemi, di far fronte magari a carenze diverse. È certo che alcuni dei suoi problemi, quelli magari di ordine materiale, sono stati risolti, ma quelli invece che riguardano le relazioni con gli altri oggi si presentano molto diversi. Pensiamo, non esiste più la famiglia patriarcale nella quale l'anziano viveva e svolgeva un ruolo importante. Dobbiamo preoccuparci di recuperare queste forme di vita.
Ecco, a questo punto la domanda finale che mi viene fatta di porle è questa, cioè perché appunto si parla quindi di recuperare, ecco, però certo non è certo emarginando l'anziano all'istituto di ricovero che si può operare in questo senso, anzi secondo me si danneggia. E a questo punto cosa può fare, ecco, innanzitutto la famiglia, poi l'ultima domanda che voglio farle è cosa può fare ancora per gli anziani in futuro l'istituto di ricovero, e in terza domanda ancora, forse diciamo è una domanda forse un po' più pratica, cosa possono fare le persone, i giovani che volessero fare qualcosa per l'istituto di ricovero, per gli anziani, anche da chi, diciamo, a chi rivolgersi?
Andando per ordine, la famiglia può fare molto perché consente proprio di mantenere questo legame tra una situazione precedente e l'esperienza che attualmente l'anziano ha all'interno degli istituti. Devo dire che molte sono le famiglie che seguono i propri anziani all'interno degli istituti e questo è senz'altro un aspetto molto positivo. Per quanto riguarda quello che possono fare gli istituti nei confronti degli anziani, io credo che gli interventi possono migliorare con una riduzione anche della presenza, proprio perché il minore affollamento consente di avere una cura più precisa e più puntuale di tutti i problemi dei diversi anziani che sono presenti negli istituti. Che cosa possono fare i giovani? Ma io direi che cosa stanno già facendo i giovani, perché noi abbiamo gruppi del volontariato, i giovani per esempio della Caritas, che sono attivi all'interno degli istituti di ricovero, come sono attivi per esempio gli obiettori di coscienza. Un mondo pertanto che, al di là magari del clamore, ma al di là della stampa, al di là delle immagini, però si è già posto concretamente il problema dell'anziano. E sento il dovere di ringraziare questi giovani e augurarmi che il loro esempio sia seguito da numerosi altri giovani.
Benissimo, grazie per la bella intervista, veramente un'intervista che arricchisce molto, che ci avvicina ancora di più al problema degli anziani, al problema più che altro, diciamo, che ci avvicina più alla verità dell'anziano e del ricordo che abbiamo considerato fin da adesso. Ringraziamo quindi il dottor Giuliano Pizzanelli, ricordiamo ancora presidente degli istituti riuniti di ricovero, e ci auguriamo che ascolti il nostro programma anche in futuro e ci segua, ecco, e ci faccia seguire anche, potrebbe essere una buona idea quella di far ascoltare agli anziani il programma in base anche a altre esperienze che verranno successivamente.
Io non posso che ringraziare voi e mi auguro che ci siano altri momenti di incontro e che si possano trovare occasioni per divulgare ancora di più i vostri programmi.
Grazie.
Un piccolo istante dalla diretta per ringraziare anche Paolo Gianfaldoni per il suo bellissimo articolo, veramente molto bello, ancora superiore alla norma, perché veramente è un articolo che mi ha commosso anche me, come penso abbia commosso molte persone all'ascolto. Speriamo che oltre questa commozione sia per me che per voi ci sia anche un qualcosa da fare, cioè non soltanto commuoverci ma anche fare qualcosa. Da parte di Mauro Bertocchini e anche da Paolo Gianfaldone, che non c'è ma sarà la prossima settimana con noi, un ciao ciao, a risentirci per questo Il Lungo Respiro. Un brano più vicino ai nostri giorni, Un Bacio a Mezzanotte, Quartetto Cetra, dedicato a tutti gli anziani all'ascolto che volessero darsi questo bacio a mezzanotte,
Un bacio a mezzanotte.
Eh sì, tutto può succedere.
Se c'è la luna non ti fidare, perché la luna a mezzanotte riesce sempre a farti innamorare. Non ti fidare di stelle galeotte che invitano a volersi amare. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare fantastica.
Radio Incontro Pisa ti ha presentato
Ma come farò
Il lungo respiro.
Ma come farò senza baciare? Ma come farò a non farmi tentare? Luna, luna, tu non mi guardare, luna, luna, tu non curiosare, luna, luna, tu non farla sentinella. Ogni stella in ciel parla al mio cuore, ogni stella in ciel parla d'amore, ogni stella in ciel sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognar fantastica.
Non ti fidare.
Ma come farò senza chiamare? Ma come farò senza baciare?
Se
ma come farò a non farmi
non
tentare?
Perché te
luna, 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 tu non mi guardare. Luna, luna, tu non curiosare. Luna, luna, tu non farla sentinella.
Non ti fidare.
Ogni stella in ciel parla al mio cuore. Ogni stella in ciel parla d'amore. Ogni stella in ciel sarà la mia stella. Mezzanotte per amare, mezzanotte per sognare, fantastica.